Le ragioni della democrazia e della sua crisi. Seconda parte. Fin qui le condizioni, per così dire, storiche di corruzione della democrazia. Quali sono, invece, i nuovi fattori di inospitalità? Ferrara. Uno è il prevalere della finanza sulla produzione manifatturiera, e se si vuole un'immagine simbolica è quella del 3 dicembre dell'anno scorso, quando il comune di Detroit, capitale dell'industria americana, è stato autorizzato a portare i libri in tribunale come una normale Lehman Brothers che fallisce, messa in ginocchio non dall'opposizione operaia e dalla lotta sindacale, ma dal capitale finanziario di Wall Street. E alla crisi della capacità del lavoro di produrre ricchezza corrisponde la perdita della capacità di aggregarsi, dotarsi di un'agenda comune e ottenere rappresentanza politica. Cresce dunque la diseguaglianza e il libro di Piketty, Il Capitale nel XXI secolo, illustra benissimo come questo fatto ostacoli la democrazia. Poi c'è l'accelerazione del tempo sociale, che fa sì che tutti gli avvenimenti si verifichino in tempo reale. Già il giornale della mattina ci sembra vecchio, perché le vere notizie sono quelle comunicate sul momento. E questa velocità ha un effetto verticalizzante, diminuendo il tempo della collegialità e della consultazione. Aumenta infatti il potere di chi già occupa posizioni di responsabilità, che sia il segretario di un partito, il direttore di un giornale, l'amministratore delegato di un'azienda o il capo di una comunità religiosa. Poi c'è il citato cambio di scala verso la dimensione sovranazionale, ove il coordinamento dell'azione politica può avvenire tramite la governance più che tramite il classico governo. E qui il deficit non è democratico, ma teorico. Un'altra condizione è il modificarsi della sfera pubblica, con la crisi della capacità di orientamento dei grandi media di qualità, per cui le opinioni sono polverizzate e difficili da valutare. E l'ultima condizione, dovuta alla riflessione di Bruce Ackerman, consiste in una pratica enormemente sottovalutata nell'analisi delle difficoltà della democrazia, ovvero il sondaggio a ritmo continuo sul gradimento dell'azione di governo da parte dell'elettorato. A causa di questo strumento, la legittimità percepita dell'azione di governo non è più affidata all'ultimo risultato elettorale, ma all'ultimo sondaggio. E così la legittimità dei governi sale e scende come la borsa, con due effetti negativi per la democrazia. Primo, un'enfasi presentista sul consenso immediato di chi c'è piuttosto che sulle future generazioni che non ci sono. Secondo, uno squilibrio nella divisione dei poteri, perché il rapporto tra le varie branche cambia fortemente se il gradimento per l'esecutivo, ad esempio, supera il 70% o è in caduta libera sotto il 30%. Petrucciani. Direi che Sandro ha tracciato un panorama condivisibile, davvero molto accurato ed esauriente. Aggiungerei soltanto che, se dovessi evidenziare due aspetti che ostacolano la buona deliberazione democratica, forse i processi più eclatanti sono la ridefinizione delle scale politiche e la spinta verso la verticalizzazione o, in termini più radicali, verso la regressione oligarchica della democrazia. Di recente ne hanno parlato in molti, tra i quali Canfora e Zagrebelsky. Del resto, è un processo di cui è difficile sottovalutare la serietà. Proprio in questi giorni, per esempio, sono apparsi sulla scena pubblica due indicatori di questa verticalizzazione della politica democratica. Uno è il drammatico calo degli iscritti ai partiti. La partecipazione a un partito, che, senza alcuna idealizzazione, poteva ancora e comunque rappresentare un momento di discussione più larga, è in calo mostruoso. Ricordiamoci che nei loro periodi aurei partiti come la Democrazia Cristiana o il Partito Comunista hanno raggiunto vette di circa 2 milioni o più di iscritti, e in questi giorni abbiamo saputo che il Partito Democratico è sceso al minimo storico di 100.000 iscritti. potrà piacere o no, ma la sostanza è che tende a morire, forse irreversibilmente, il ruolo del cittadino che, iscrivendosi a un partito, diventa attivo e politicamente qualificato. L'altro aspetto molto importante è il ruolo dei parlamentari. In Italia, più che altrove, i parlamentari stanno perdendo del tutto il potere di discutere effettivamente, di modificare le decisioni dei governi e quindi di rispondere a coloro che li hanno eletti, instaurando una dialettica tra rappresentanti e rappresentati. I parlamenti vengono ridotti a camere di registrazione della fiducia, nonostante volino i libri e gli iPad come forma di protesta. I processi di verticalizzazione e il calo della partecipazione camminano dunque a grandi passi, dando vita a una dinamica che si autoalimenta. Sì, perché quanto meno la partecipazione conta qualcosa, tanto meno si è spinti a partecipare e quindi il disagio accresce in qualche modo se stesso. E a proposito di sondaggi, sappiamo che i dati sulla fiducia che i cittadini ripongono nei partiti peggiorano costantemente di anno in anno. La regressione oligarchica potrebbe considerarsi, d'altronde, come il rovescio della nuova scalarità. Oggi è sempre più evidente come i processi di globalizzazione incidano profondamente sulla resistenza dello storico assemblaggio, per dirla con Saskia Sassen, tra democrazia e Stato nazionale territoriale. Senza entrare nel merito della questione su chi e cosa abbia avviato la globalizzazione, si può pensare la democrazia oltre lo Stato, e se sì, come? Ferrara. Per chi fa filosofia politica, il fatto che la politica raggiunga efficacia solo sulla dimensione continentale, che in Europa è necessariamente postnazionale, mentre negli Stati Uniti e in Cina è ancora nazionale, pone prima di tutto la sfida di distinguere tra governo e governance. È vero che quello di governance è un concetto slabbrato, confuso, usato spesso come sinonimo di coordinamento e basta, però penso che sia assolutamente esagerata la critica di quei teorici politici, come Klaus Hoffe, che hanno sparato a zero sul concetto di governance come significante vuoto. La chiave, secondo me, sta nella sanzione. Il governo democratico prevede la capacità di decidere sulla base di una legittimazione popolare, conservando il potere di sanzionare chi non si adegua. Governance, invece, significa coordinamento di attori diversi, senza la possibilità di bacchettare coloro che non si adeguano. La differenza quindi è tra monopolio dell'uso legittimo della forza nello Stato-nazione, nel caso del governo, e monopolio dell'attribuzione di legittimità nelle strutture di governance, per cui è valida solo quell'azione che riceve l'imprimatur da parte di tutta la struttura di governance. Posta tale differenza, rimane però da distinguere che cosa vuol dire governance democratica e governance tecnocratica, che cos'è rappresentanza e che cos'è accountability quando le strutture sono di governance. Mario Draghi, ad esempio, occupa una posizione influentissima, che certamente non è al di sopra della legge, ma a chi risponde? Petrucciani. Replicare con delle proposte è molto difficile. Mi sembra possibile più che altro scattare una fotografia della situazione, un'immagine in cui dimensione nazionale e dimensione sovranazionale si tengano, siano in qualche modo coimplicate. Sul piano nazionale è evidente la consunzione dei meccanismi rappresentativi, che in Italia è palese nello scontento sociale, ed è stata sicuramente al centro del grande successo del Movimento 5 Stelle. Certo, i meccanismi della rappresentanza sono diventati meno importanti, sono stati per così dire provincializzati dal ruolo acquisito da altre sedi, ma restano comunque una grande articolazione, che allo stato attuale è assolutamente logora e andrebbe dunque ripensata con coraggio. A questo si lega il discorso sul sovranazionale e qui sono d'accordo con Sandro e un po' meno con tanti autori della democrazia cosmopolitica, tra i quali Held e Archibugi. proprio perché il meccanismo rappresentativo già sperimentato nello Stato-nazione è così logoro, non credo che sarebbe utile trasporlo semplicemente su una scala molto più grande. Insomma, bisognerebbe fare innanzitutto una diagnosi della situazione e poi, per studiare nuove vie democratiche, ci vorrebbe tanta inventiva politica e fantasia istituzionale. Passiamo dunque al dover essere. Entrambi i volumi propongono una teoria normativo-deliberativa della democrazia. Sulla scorta di Calogero e Appel, Petrucciani argomenta la giustificazione dialogica della democrazia, nella sfida di rinnovare in senso universalista il liberalismo politico. Raffelsiano Ferrara lavora invece sulle fonti estetiche della normatività e, in particolare, sulle idee di esemplarità, giudizio e immaginazione. Quali sono le ragioni di queste prospettive? Petrucciani. Ritorniamo un momento ai fondamenti, perché, come detto, la filosofia politica è un processo in cui si torna costantemente ai fondamenti per poi muovere verso le dinamiche della realtà. L'approccio che a me sembra più convincente rintraccia, in ultima istanza, una radice etica nella democrazia. A mio modo di vedere, la democrazia poggia inevitabilmente su basi etiche universalistiche. Dopodiché, bisogna discutere di quale sia l'etica adeguata alla democrazia e, dal mio punto di vista, l'etica che maggiormente si inquadra con una visione democratica della politica sta sulla linea delle etiche del dialogo e del discorso. I principi morali su cui si regge la democrazia sarebbero, in particolare, il pari diritto di ciascuno a far sentire la propria voce e il rispetto di tutte le persone. In questa prospettiva, dunque, l'enfasi non poggia tanto sul rispetto di leggi o regole astratte, ma punta massimamente sull'interazione discorsiva tra le persone, sulla creazione di sfere di confronto dialogico e di discorso pubblico. Tornando alla realtà, tutto ciò è naturalmente tanto un ineludibile sfondo teorico della democrazia quanto qualcosa che si pone in forte attrito con i processi reali, che in generale non sono caratterizzati da un ampio tasso di ragionevolezza, discorsività e confronto, ma al contrario da irrazionalità e da grandi correnti di manipolazione dell'opinione. Quindi si può dire che la democrazia radicata in un'etica della discussione sia un ideale molto esigente, un punto di riferimento teorico normativo con cui guardare criticamente ai processi reali. Ferrara. Riguardo alla teoria normativa della democrazia, penso anzitutto che, grazie al concetto del ragionevole, il tema delle fonti estetiche della normatività fosse già ingranato nell'impianto teorico raffelsiano. Oltre 10 anni prima di scrivere Liberalismo politico, infatti, Raffles non qualificava la pretesa di validità della sua giustizia come equità in termini classici. La teoria della giustizia non doveva cioè imporsi al consenso di una platea illimitata, ma doveva essere piuttosto la teoria del più ragionevole per noi. Ora, se non schiacciamo nuovamente quella frase «più ragionevole per noi» su un'idea di normatività pratica universale in senso kantiano o utilitarista, che è opposto a quello di Kant ma egualmente astratto, allora il più ragionevole per noi può derivare la sua normatività da chi noi siamo, da una certa idea di autenticità e, quindi, di esemplarità. E il vantaggio della democrazia, in quest'ottica raffelsiana, è che in ultima analisi solo in un contesto democratico possiamo soddisfare i nostri obblighi politici e abitare nelle istituzioni rimanendo noi stessi. È proprio di regimi variamente oppressivi, invece, costringerci a non poter essere noi stessi se vogliamo obbedire alle leggi. Le due proposte del libro, l'idea di regime democratico multivariato e di democrazie multiple, sono solo apparentemente più tecniche e legate allo sviluppo del paradigma raffelsiano. In realtà si collegano al tema dell'esemplarità e del poter essere se stessi in un regime democratico. La proposta di un regime democratico multivariato contempla fin dall'inizio l'ipotesi che gli elementi costituzionali essenziali, quelli che formano il nucleo di un consenso che legittima l'intero regime democratico, non siano sottoscritti in toto da sezioni importanti della cittadinanza. Potrebbe esserci o meno una ricaduta in termini di pluralismo legale, ma in sostanza non si avrebbe la rigidità ancora presente in liberalismo politico, tale per cui se questo nucleo non è sottoscritto da tutti, se l'intersezione non è perfetta, allora ci troviamo di fronte a un modus vivendi, un compromesso di fatto. Mentre l'idea di democrazie multiple, di una pluralizzazione dell'ethos democratico, contribuisce proprio alla riflessione su che cosa voglia dire democratizzarsi per uno dei 100 paesi che, secondo l'ultimo rapporto di Freedom House, non sono ancora delle democrazie. La teoria politica non deve ripetere l'errore della teoria della modernizzazione che, negli anni 60, aveva in mente un unico percorso di sviluppo che avrebbe trasformato le società tradizionali nella brutta copia delle società occidentali. Sulla democrazia è una responsabilità di chi fa filosofia politica pensare in una chiave che disgiunga democratizzazione e occidentalizzazione. E se rimaniamo fedeli all'idea che democrazia voglia dire obbedire alla normatività di un ordinamento politico senza snaturarsi, democratizzarsi non potrà significare occidentalizzarsi. Petrucciani, mi sembra un discorso molto interessante. Vedo soltanto un problema a margine. Tu dici giustamente di non pensare la democratizzazione come occidentalizzazione, però, guardando alla vicenda tutto sommato fallimentare delle primavere arabe, secondo me si pone una questione: ci sono dei presupposti perché una democratizzazione possa riuscire? Storicamente, in Occidente, la democrazia è venuta dopo lo Stato di diritto, instauratosi sul principio dell'habeas corpus, dopo una cultura individualistica, che si afferma già nel Rinascimento, e dopo il pluralismo delle visioni morali e religiose. Allora la domanda che ti pongo, senza conoscere la risposta, è questa. È possibile una democratizzazione se prima non si sono in qualche modo assestate quelle che per il percorso occidentale sono state le precondizioni storiche della democrazia? A me sembra abbastanza difficile. Ferrara. Io distinguerei prima di tutto due piani. Uno riguarda la congiuntura storica in cui un paese si trova, che dipende dalle sue vicissitudini interne. Un altro, invece, riguarda la presunta refrattarietà alla democratizzazione di grandi visioni del mondo riconducibili in ultima analisi alle religioni storiche. Ora, i limiti alla democratizzazione sono stati spesso ascritti ideologicamente ai limiti delle visioni del mondo in quanto tali. Si è posta e si pone la questione, ad esempio, se una popolazione islamica possa essere veramente democratica. E ricordiamo che meno di 200 anni fa, negli Stati Uniti, la stessa domanda riguardava il cattolicesimo. Può un cattolico essere democratico? La prima cosa importante, quindi, è smontare questa costruzione. Anche perché ritengo che le precondizioni della democrazia, come le hai chiamate tu, si possano sintetizzare in tre elementi. Una propensione alla priorità del bene comune rispetto ai beni particolari, un certo valore dell'eguaglianza delle persone e un'idea del consenso come fattore legittimante. Io penso che queste precondizioni siano tutte rinvenibili anche nelle religioni che a prima vista sembrano più ostili alla cultura democratica. Nel confucianesimo, per esempio, una base di eguaglianza morale c'è e deriva dalla convinzione che a nessun individuo è preclusa per principio la capacità di acquisire perfezione morale. Secondo me, le peculiarità prettamente occidentali sono essenzialmente due: la priorità dei diritti sui doveri e il valore del conflitto, del confronto, dell'agonismo. Ma anche in questo caso nel libro cerco di dimostrare che la frattura non corre tra Occidente e resto del mondo, perché la priorità dei diritti è stata fortemente contestata anche in Occidente. Pensa al tradizionalismo di Burke, pensa a Hegel, alla contrapposizione tra etica della cura ed etica dei diritti nel femminismo, e se non bastasse all'utilitarismo per il quale la fonte primaria di normatività non sono i diritti ma l'utilità sociale. Petrucciani, ritieni però che ci siano degli stadi necessari per tutte le culture nel processo di costruzione di una democrazia? Ferrara, è una questione aperta. L'India, ad esempio, ha raggiunto una democrazia pluralista senza mai passare attraverso l'esperienza delle guerre di religione. Ovviamente ci sono state e continuano a esserci violenze tra gruppi, ma non c'è mai stata una guerra di religione come la guerra dei 30 anni in Europa. Finora abbiamo parlato dei presupposti culturali, storici e istituzionali della democrazia. Non abbiamo ancora messo in luce, però, come uno dei presupposti della democrazia sia stata, di fatto, la crescita capitalistica. Quando un paese entra in recessione, non è forse inevitabile che lo Stato non riesca a mantenere intatte le prestazioni di assistenza sociale? E più radicalmente, non è che forse il vero presupposto dello sviluppo della democrazia in Occidente si nascondesse nell'egemonia di una parte del mondo sul resto? Petrucciani, il primo aspetto mi sembra lampante, almeno in Europa, perché forse per gli Stati Uniti il discorso è un po' diverso. La democrazia diventa ordine politico legittimo soltanto quando dimostra la capacità di includere economicamente grandi strati sociali. Finché le contraddizioni economiche della società sono troppo forti, come nel primo dopoguerra devastato da crisi economiche e inflazioni catastrofiche, in Europa la democrazia non si assesta. La democrazia si impone veramente nel secondo dopoguerra, quando bene o male entrano in sinergia due fonti di legittimazione. Da un lato, certo, l'eguaglianza dei diritti, l'autogoverno, la partecipazione aperta a tutti, donne e uomini. Dall'altro, però, la crescita del benessere. La legittimità dell'ordine democratico, in altre parole, è data anche dal fatto che questo si dimostra capace di garantire una graduale crescita del benessere. Allora la questione diventa: quanta crisi economica è in grado di sopportare la democrazia senza collassare? Nonostante la crisi, la gente in Europa ancora mangia. Si cominciano tuttavia a vedere forti segnali di risentimento e questo è un problema enorme che dovrebbe far riflettere anche gli apostoli dell'austerità e del rigore. Attenti, quindi, perché un ordine troppo punitivo rischia di intaccare le condizioni stesse della democrazia. Non tanto perché la gente in questo mondo opulento non abbia da abitare o da mangiare, quanto piuttosto perché così si erodono le condizioni di legittimazione della democrazia. La gente rischia di non riconoscersi più in questo assetto politico. Questo mi sembra il problema. Poi, certo, c'è anche l'altro aspetto che dicevi tu, se e come il benessere dei paesi avanzati sia compatibile con quello dei paesi emergenti. Però intanto bisogna stabilire quanta crisi economica la democrazia sia in grado di sopportare. Ferrara. Il fatto stesso che si ragioni tanto sul costo della sanità, dell'istruzione, della ricerca è riflesso del pregiudizio per il quale i diritti sociali sarebbero meno diritti degli altri. Ma facevi bene a reclamare un discorso diverso per gli Stati Uniti. Bisogna interrogarsi, infatti, se questa equazione tra crisi economica e crisi della democrazia non sia una rappresentazione tutta europea. Io non posso dimenticare di aver avuto la sfacciataggine, da giovane, di chiedere a un'anziana signora tedesca come avesse votato nel 33. Lei mi disse che sì, capiva la mia curiosità e onestamente rispose di aver votato per Hitler. E alla domanda sul perché disse: guardi, Non appena ci riprendemmo dalla grande inflazione del 23 arrivò la crisi del 29. Io mi dovetti trasferire per cercare lavoro, c'era una fame nera e lui era l'unico a promettere di sistemare l'economia, di creare posti di lavoro. Ebbene, dopo aver raccontato questo episodio a un amico americano, egli commentò: ma questa fu esattamente la stessa motivazione che negli Stati Uniti spinse l'elettore medio a votare per Roosevelt. L'elemento su cui riflettere, dunque, è che la crisi del 29 ha prodotto il nazismo e rafforzato il fascismo di qua dell'oceano, mentre dall'altra parte ha portato il New Deal e una grande fioritura democratica. E oggi, di fronte a una recessione di ben minore entità già recuperata negli Stati Uniti che sono di nuovo in crescita, questo storico contrasto è riapparso. In Europa sono ricomparsi i populismi, la chiusura nazionalistica, la regressione particolaristica con inclinazioni autoritarie, mentre sull'altra sponda dell'oceano Obama è stato tranquillamente rieletto e il Partito Democratico si avvia con fiducia alle elezioni presidenziali del 2000.